Sì, c'è.
C'è l'avvocato Busoni. Allora, occorre fare qualche osservazione ora sul ruolo, sulle figure dei due testimoni, Poggi Marco e Pratissoli Ivano, perché sono stati effettivamente tra i primi appartenenti all'amministrazione penitenziaria a denunciare all'autorità giudiziaria delle violenze in danno di arrestati nell'infermeria nel sito di Bolzaneto. E infatti per questa ragione sono stati anche soprannominati gli infami di Bolzaneto. Sicuramente le dichiarazioni rese da Poggi e Pratissoli, risalenti già all'agosto del 2001, hanno avuto una notevole importanza nell'indagine, perché si è trattato sicuramente di una delle prime voci circa i maltrattamenti in danno degli arrestati commessi nella caserma di Bolzaneto, e anche voci di particolare valenza probatoria, perché appunto erano di appartenenti all'amministrazione. Poggi e Pratissoli, tanto nel corso dell'indagine quanto nella loro testimonianza a dibattimento del 6 febbraio 2007, quindi hanno riferito quelli che sono dei momenti essenziali del trattamento che l'ufficio del pubblico ministero ritiene provato nella sua natura di disumano e degradante all'interno del sito. Quindi, innanzitutto, hanno riferito della posizione vessatoria a cui erano costretti i fermati e gli arrestati, sia nelle celle che nel corridoio. Hanno riferito delle percosse subite dagli arrestati da parte degli agenti della polizia penitenziaria durante le perquisizioni in infermeria alla presenza dei medici, dei percosse ai fermati nel bagno, nel corridoio, nel piazzale, delle modalità vessatorie di accompagnamento degli stessi, quindi non in posizione libera ma con le testa schiacciata verso il basso e le braccia costrette dietro la schiena. Appunto di questa anche appropriazione o rottura a fini di disprezzo e di umiliazione di oggetti personali o addirittura documenti delle persone arrestate e fermate, del clima grave che c'era sia all'interno del sito che all'interno dell'infermeria, con mancanza di rispetto degli arrestati e quindi con violazione della loro libertà e dignità fisica e morale. In particolare sono stati anche riferiti dei comportamenti, con particolare riferimento alla persona dell'imputato Toccafondi, ad espressioni ingiuriose che lo stesso usava direttamente nei confronti degli arrestati, e comunque a un particolare modo non rispettoso di porsi di tutto il personale sanitario nei confronti degli arrestati, modo inottemperante ai doveri tecnici e umani di medici che si rapportano dei pazienti. L'importanza delle testimonianze di Poggi, gli stessi hanno anche riferito di questo famoso cellulare che aveva la suoneria con il motivo fascista fascetta nera. Proprio l'importanza delle testimonianze di Poggi e Pratissoli, sia con riferimento ai reati dell'infermeria che con riferimento, diciamo, al clima generale all'interno della caserma di Bolzaneto, impone una rigorosa valutazione della loro attendibilità. E questo è tanto più necessario perché, come già abbiamo avuto modo di accennare, Poggi e Pratissoli, nel corso delle indagini preliminari, per questo infatti sono stati ascoltati nella forma garantita, sono stati indagati a seguito di una denuncia, querela, sporta dall'imputato Toccafondi Giacomo per i delitti di diffamazione e di calunnia. La posizione degli infermieri Poggi e Pratissoli è però stata definita con archiviazione da parte del giudice delle indagini preliminari con provvedimento del 1 marzo 2006, provvedimento nel quale il giudice ha escluso la natura calunniosa e diffamatoria delle dichiarazioni accusatorie rese da Poggi e Pratissoli. Ora, l'analisi sull'attendibilità che l'ufficio ritiene di questi due testi, Poggi e Pratissoli, non può che prendere le mossa da un dato fondamentale, che è quello costituito dal fatto che comunque nelle testimonianze rese all'udienza del 6 febbraio 2007 dei due infermieri vi sono alcune divergenze che hanno anche reso necessario un confronto che si è svolto qui davanti al Tribunale. Le divergenze riguardano sostanzialmente tre fatti. La testimonianza sul caso Azzolina, e precisamente riguarda tre punti della testimonianza sul caso Azzolina. Il caso Graf, diciamo il ragazzo che ha avuto una lesione ai testicoli, e il problema è la descrizione dei pestaggi nell'infermeria. Abbiamo visto che le divergenze sul punto della testimonianza sul caso Azzolina riguardano tre punti. E precisamente la presenza o meno dell'imputato toccafondi agli episodi in danno dell'arrestato Azzolina, l'origine delle ferite subite da Azzolina e se la circostanza se Azzolina si fosse o meno lamentato al momento in cui gli veniva suturata la mano per quella grave ferita che gli era stata causata dall'azione dell'imputato Pigozzi, come abbiamo esaminato nella trattazione degli esecutori materiali. Per comodità di trattazione gli chiamiamo Azzolina 1, Azzolina 2, Azzolina 3, i tre punti di divergenza. Quindi, primo punto, presenza del dottor Toccafondi, Azzolina 1, diciamo. L'infermiere Poggi ha riferito che era presente Toccafondi, che anzi suturò Azzolina insieme ad Amenta. Pratissoli dice invece che ebbe a suturare il dottor Amenta e non ricorda se fosse presente o meno il dottor Toccafondi. Ed in esito al confronto che c'è stato al dibattimento, ciascuno dei due testimoni è rimasto della sua posizione. Peraltro l'esame dell'imputato Toccafondi del 12 ottobre ha risolto, diciamo, il problema, in quanto l'imputato Toccafondi ha ammesso di essere stato presente. Quindi ci si trova di fronte ad un difetto evidente di ricordo di Pratissoli, tra l'altro un difetto in buona parte, ma perché appunto Pratissoli non dava presente all'episodio il dottor Toccafondi. Secondo punto di divergenza sul caso Azzolina. Poggi dice che Azzolina gli aveva riferito che lo avevano picchiato, mentre Pratissoli, con riferimento quindi all'origine della sua ferita, mentre Pratissoli dice che Azzolina aveva detto che si era tagliato su di un vetro. La versione di Pratissoli collima con quella fornita dallo stesso Azzolina, che aveva ricordato di aver avuto molta paura e di avere quindi detto di essersi ferito cadendo per le scale. Poggi ha però precisato che mentre parlava con Azzolina si trovava leggermente in disparte dalle altre persone presenti e che quindi è anche probabile che nessuno abbia potuto sentire il colloquio che lui aveva con Azzolina. Non si può quindi escludere che Azzolina, che tra l'altro era stato anche ferito alla testa a seguito degli scontri per strada, trovandosi in un momento di maggiore, diciamo, distensione, in un momento in cui non vi era una pressione psicologica, possa aver detto, parlando con l'infermiere Poggi, possa avergli effettivamente riferito di essere stato percosso dagli agenti e che quindi la conversazione possa anche non essere stata udita dall'infermiere Pratissoli. Terzo punto di divergenza tra le dichiarazioni dei due infermieri sul caso Azzolina. L'infermiere Poggi ha detto che Azzolina gridava per il dolore. C'è qualche...
Non c'è più nessuno.
Aspettiamo. Allora, il terzo punto, appunto, riguarda la presenza di o meno di lamenti di Azzolina durante la suturazione, perché Poggi dice che appunto Azzolina avrebbe gridato per il dolore, mentre Pratissoli ha riferito che invece non si era verificata questa circostanza. La divergenza è rimasta anche in esito al confronto. La differenza tra le due testimonianze può spiegarsi con un difetto anche qui di ricordo di Pratissoli e comunque riguarda un particolare non determinante e talmente irrilevante, diciamo, nella descrizione del fatto materiale che non può autorizzare a pensare, secondo l'ufficio del pubblico ministero, a versioni prevenute. Il caso Graf era quel ragazzo che aveva un trauma testicolare e che ebbe anche un ricovero ospedaliero. Allora, la divergenza consiste in questo, che l'infermiere Poggi ha ricordato che Graf fu portato una prima volta in infermeria, di averlo poi rivisto nel corridoio in piedi con la faccia al muro e di averlo quindi riportato una seconda volta in infermeria. Mentre l'infermiere Pratissoli ricorda invece un solo passaggio dell'arrestato Graf in infermeria. Anche in questo caso effettivamente sussiste questa divergenza che è rimasta in esito al confronto. Ora, la versione di Graff conferma quella di Poggi. Anche in questo caso, però, secondo l'ufficio del pubblico ministero, la discrepanza riguarda un particolare non decisivo in ordine al nucleo essenziale del fatto. E comunque rimane la concordanza, diciamo, delle deposizioni su quelli che sono i punti essenziali della vicenda Graff, cioè il fatto che il ragazzo avesse un trauma testicolare, il fatto che lo stesso fosse rimasto in posizione vessatoria, quindi in piedi con la faccia al muro e nella posizione scomoda e disagevole nonostante avesse questo grave trauma, e il successivo ricovero dell'arrestato in ospedale per l'intervento poi dei medici che ne disposero il ricovero. Quindi su questi tre punti essenziali del caso Graff le due testimonianze concordano. Abbiamo poi le discrepanze che c'erano sui pestaggi in infermeria. Qui invece il confronto è stato decisivo perché ha chiarito che i testimoni Poggi e Pratissoli in realtà hanno riferito di due diversi casi di percosse in danno di due diverse persone offese, sempre in infermeria e sempre nella giornata di venerdì. Da un lato abbiamo quindi le percosse ad un arrestato molto giovane e dall'altro abbiamo le numerose percosse, il vero e proprio pestaggio, ai danni di quell'arrestato spagnolo di nome Garcia, che poi è stato riconosciuto in Lorente Garcia Luis Alberto. Alla percosse ai danni del ragazzo giovane assistono entrambi gli infermieri Poggi e Pratissoli, mentre al pestaggio di Lorente Garcia assiste solo Pratissoli e non anche Poggi, e questo è anche dimostrato dal fatto che Poggi non riconosce il ragazzo pestato in Lorente Garcia, mentre Pratissoli lo riconosce in foto, l'aveva già indicato anche come Garcia, abbiamo letto prima il passo. Quindi diciamo che alcune delle divergenze tra i due testimoni si sono chiarite dal confronto, altre si sono potute chiarire e spiegare sulla base di altre risultanze dibattimentali, per esempio la presenza di toccafondi che si è chiarita in esito all'esame dello stesso imputato la ferita ad Azzolina e la sutura, con la circostanza che si è precisato che questo colloquio tra l'infermiere Poggi e la parte offesa Azzolina avvenne in un luogo un po' appartato, per cui può anche essere che non sia stato ascoltato da tutte le persone presenti. Per quanto riguarda quelle discrepanze, quindi residue che rimangono, siccome secondo l'ufficio del pubblico ministero non sono decisive perché non riguardano, diciamo, i nuclei essenziali dei fatti, ma solo degli aspetti marginali e parentetici. La parte essenziale di ciascuno dei fatti testimoniati dai due infermieri ha sempre trovato conferma poi nelle testimonianze delle persone offese, che sono le persone che direttamente hanno subito questi fatti gravi in loro danno. Quindi questo dato non si può dimenticare, che sostanzialmente i fatti di cui parlano Poggi e Pratissoli trovano riscontro nelle testimonianze delle persone offese. Quindi non è corretto, secondo l'ufficio del pubblico ministero, non tenere conto delle testimonianze di tutte le persone offese che hanno riferito di quei fatti, dimenticare quindi i punti essenziali di queste vicende per valorizzare solo degli aspetti marginali e inferirne quindi un giudizio di inattendibilità. Non si può poi dimenticare che comunque i fatti sono sempre stati dichiarati nel loro nucleo essenziale dai due infermieri in tutte le occasioni in cui sono stati ascoltati in veste ufficiali, prima nelle indagini, al DAP e poi qui al dibattimento. L'unico episodio, diciamo, riferito dagli infermieri che non ha trovato una sicura conferma di dibattimentale consiste nello strappo del piercing operato direttamente da parte del dottor Toccafondi. Sicuramente, come abbiamo visto da quell'esame e delle risultanze, diciamo, istruttorie, con riferimento alle deposizioni delle parti offese, moltissime parti offese hanno riferito di condotte violente nell'infermeria e hanno anche riferito di rimozioni non garbate, piuttosto dure, crude, di piercing da parte del personale della polizia penitenziaria. Effettivamente nessuno ha ricordato uno strappo diretto ad opera di Toccafondi. Sul punto però non si può trascurare, secondo l'ufficio del pubblico ministero, che nelle ore in cui prestarono servizio a Bolzaneto Poggi e Pratissoli, gli stessi furono testimoni, come abbiamo cercato di dimostrare sintetizzando le loro lunghe deposizioni, furono testimoni di numerosissime condotte violente ed è quindi anche comprensibile che i loro ricordi possano essere talvolta imprecisi anche quanto all'identità delle persone presenti a ciascun singolo episodio. Questo non inficia, secondo l'ufficio del pubblico ministero, la loro attendibilità. E in effetti un giudizio pieno di attendibilità è stato dato proprio anche dal giudice nel provvedimento di archiviazione dell'1 marzo 2006. E c'è un'altra circostanza che è sintomo, secondo l'ufficio del pubblico ministero, di buona fede e di genuinità di questa testimonianza, che rafforza questo giudizio pieno di attendibilità sui testi Poggio e Pratissoli, e che gli stessi a dibattimento hanno precisato di avere tra di loro commentato gli episodi cui avevano assistito a Bolzaneto. Questo, secondo l'ufficio del PM, è un tema che il collega ha affrontato parlando in generale dell'attendibilità dei testimoni, è un dato logico, in quanto è ovvio che delle persone che si conoscano e che hanno assistito insieme a dei fatti gravi e particolari come quelli successi a Bolzaneto ne abbiano anche potuto parlare e commentare insieme ciò che avevano visto. Anzi, l'aver ammesso i commenti comuni è poi indubbiamente una condotta sintomatica di buona fede e di trasparenza, e quindi anche la non perfetta coincidenza in alcuni particolari di questi fatti, che ribadiamo sono confermati sempre nel loro nucleo essenziale, non inficiano un giudizio di attendibilità che secondo l'ufficio del pubblico ministero è pieno con riferimento a questi due testimoni. Passiamo ad affrontare i reati dell'infermeria. I reati dell'infermeria sono sostanzialmente le contestazioni che l'ufficio del pubblico ministero ha mosso al settore sanitario del sito di Bolzaneto, con riguardo da un lato al trattamento generale inflitto agli arrestati che transitavano nell'infermeria per gli incombenti della visita medica, e dall'altro a specifici reati riguardanti delle parti offese ben determinate, rispetto ai quali alcuni medici sono stati individuati quali esecutori materiali, o per aver svolto direttamente l'azione, o per essere stati alla stessa concorrenti morali, o nelle forme dell'articolo 40. E questa seconda categoria di reati sono sostanzialmente dei reati di violenze fisiche e verbali, e alcuni reati di omissione, e un solo caso di reato di falso, che vedremo un unico caso di reato di falso. Tutti questi fatti verranno esaminati dal collega, che analizzerà poi uno per uno tutte le numerosissime imputazioni che sono state elevate ai medici. Con riferimento invece al trattamento generale, è stato contestato al direttore dell'area, coordinatore dell'area sanitaria, e Giacomo Toccafondi, appunto il reato di quell'articolo 323 con riferimento al trattamento degli arrestati nell'infermeria, che abbiamo visto essere risultato anche per l'infermeria gravissimo e soprattutto sistematico nella sua vessatorietà. E dottor Toccafondi è la figura apicale dell'area sanitaria, cioè responsabile del servizio sanitario, quindi con potere di organizzazione, con conseguente quindi anche dovere di controllo sull'operato dei colleghi medici che lui coordinava. Quindi la contestazione per il dottor Toccafondi non è solo con riferimento alla propria condotta, ma anche ai sensi dell'articolo 40 capoverso, con riferimento all'operato degli altri colleghi. Un'osservazione per quanto riguarda i medici: proprio la natura tecnica della funzione medica e anche l'autonomia di ciascun medico nell'espletamento della propria attività, pur nel rispetto delle direttive organizzative che aveva dato il dirigente medico coordinatore Toccafondi, ha determinato l'ufficio del pubblico ministero a contestare a ciascun medico in via autonoma il reato di quell'articolo 323 in riferimento al trattamento in violazione di legge che è stato applicato agli arrestati visitato nell'infermeria. Cioè si è ritenuto che proprio la pregnanza del ruolo di medico, l'imprescindibilità della funzione, faccia sì che in capo a ciascuno dei medici ci fosse, appunto, come abbiamo detto, la posizione di garanzia, a ciascuno di essi si competesse il dovere di rispettare l'arrestato, di applicare nei suoi confronti un trattamento rispettoso della dignità fisica e morale. Innanzitutto, quindi, proprio perché è stato contestato a tutti i medici autonomamente il reato di quell'articolo 323 e al dottor Toccafondi in più con il profilo, diciamo, organizzativo, dobbiamo vedere subito qualche osservazione sulla qualità di pubblico ufficiale dei medici. Sicuramente i medici che sono in servizio presso l'amministrazione penitenziaria rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, perché sono dei soggetti che sono inseriti nell'ambito di una struttura pubblica, che esercitano quindi un pubblico potere di certificazione, in quanto compilano anche degli atti ufficiali dell'amministrazione di appartenenza, in particolare il diario clinico, che appunto è il, diciamo, la documentazione frutto dell'attività del medico, e il diario clinico costituisce un atto pubblico in quanto in esso il medico attesta quanto è stato da lui constatato personalmente nel corso della visita, quanto a lui è stato dichiarato dal paziente e poi le circostanze di luogo e di tempo in cui la visita viene effettuata, quindi tutti i parametri che ci indica gli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile. In tal senso si è espressa costantemente la giurisprudenza della Cassazione. Con riferimento poi all'elemento soggettivo ci riportiamo alle osservazioni che abbiamo già fatto in punto dolo, in punto consapevolezza del trattamento, che sono legati appunto da un lato alla presenza significativa anche temporalmente dei medici all'interno del sito, dall'altro alla sistematicità del trattamento vessatorio inflitto anche nell'infermeria agli arrestati, per cui gli stessi si sono sicuramente resi conto, e non poteva essere diversamente, sulla base di quanto è risultato dal dibattimento, di quello che accadeva. Non lo hanno volontariamente impedito, se ne sono quindi resi partecipi, sia a livello materiale nei casi in cui l'azione è riferibile materialmente anche a loro, sia a livello di concorso nel caso in cui non siano intervenuti e non abbiano doverosamente impedito che quei fatti in danno degli arrestati e che avvenivano in loro presenza fossero interrotti o impediti. Questo riguarda questo atteggiamento cosciente e volontario di tutti i medici, riguarda anche l'elemento costitutivo del danno che abbiamo già visto è duplice per quanto riguarda diciamo questo comportamento dei sanitari, duplice perché da un lato c'è la lesione diretta del diritto alla salute per questo comportamento che non è stato rispettoso della dignità della persona umana, dall'altro c'è anche una menomazione del diritto di difesa perché il soggetto non si è potuto rapportare proprio per questo clima di paura vigente anche in infermeria e per questa costante presenza della polizia penitenziaria anche durante le operazioni di visita medica, senza che vi fosse da parte dei medici alcun segno di distacco, alcuna presa di distanza, ha reso di fatto impossibile anche la tutela giudiziaria in senso lato dei soggetti visitati, perché gli stessi per la condizione di soggezione psicologica in cui si trovavano non erano in condizioni di dire al medico ciò che gli era in ipotesi accaduto nella cella o nel corridoio o al bagno o avendo visto, diciamo, che il medico aveva assistito impassibile senza intervenire magari a delle percosse al momento della perquisizione. Vediamo ora quali sono le violazioni di legge che l'ufficio ha ritenuto integrate dalla condotta dei medici con riferimento al reato di quell'articolo 323. Ci riportiamo innanzitutto alla convenzione con riferimento anche ai criteri che abbiamo indicato trattando dei reati in generale per il trattamento dei detenuti all'interno del sito, alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e alla convenzione europea contro la tortura. L'istruttoria dibattimentale abbiamo visto accertato che le modalità con cui venivano condotte sia la visita di triage che la visita medica di primo ingresso erano di per sé già ingiuriose, vessatorie, non rispettose quindi della dignità della persona che veniva visitata. Questo sia per le parole che venivano usate, ovviamente rivolgersi con questo frasario che è risultato dal dibattimento, abile arruolato, pronto per la gabbia, benzinaio, espressioni con riferimento al cattivo odore per le scarse condizioni igieniche, porci, sporchi, eccetera, indubbiamente è già un modo di porsi non rispettoso della persona nel momento della visita e anche il contesto in cui le visite venivano svolte. Era un contesto che era offensivo della dignità. Intanto il triage abbiamo visto come si svolgeva, praticamente di fatto sostanzialmente nel piazzale alla presenza degli agenti della polizia che accompagnavano gli arrestati, nell'infermeria alla costante presenza del personale di polizia penitenziaria in quanto la visita succedeva immediatamente alla perquisizione. Allora, risultano quindi violate, proprio per queste modalità in cui sono stati svolti gli incombenti sanitari, secondo l'ufficio del pubblico ministero, innanzitutto l'articolo 1 della legge penitenziaria, che al comma 1 stabilisce che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. L'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o pene inumane e degradanti. L'articolo 27, comma 3 della Costituzione, che dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Era lo stesso modo di rapportarsi dei medici alle parti offese, che ha integrato una violazione della dignità della persona, laddove le stesse, diciamo, sono state lasciate nude dopo la perquisizione davanti al medico, ma sempre in presenza di personale della polizia penitenziaria, spesso con la porta aperta, che, dalle quali quindi la persona nuda poteva essere vista anche nel corridoio. Talvolta le parti offese erano fissate in maniera insistente nelle parti intime con una profonda umiliazione. Talvolta erano anche obbligate a girare su se stesse più volte. Con questo riferimento a quest'ultima circostanza occorre fare un'osservazione. L'esigenza da parte del medico di esaminare il corpo del paziente, che pur indubbiamente va riconosciuta, secondo l'ufficio del pubblico ministero, doveva e poteva essere soddisfatta con delle modalità più rispettose della dignità della persona. Per esempio, doveva essere il medico, a nostro avviso, che avrebbe dovuto avvicinarsi al paziente, anziché costringerlo a spostarsi nudo all'interno della sala medica e della sala dove c'erano le perquisizioni, alla presenza di tutte queste persone, che erano sempre almeno, abbiamo visto, 4-6, da 4 a 6 sicuramente. Doveva comunque essere il medico ad imporre l'utilizzo del paravento. I paraventi c'erano, ma di fatto non venivano usati. Abbiamo letto la descrizione che parlava di questi paraventi, ma non venivano usati perché di fatto poi c'erano le persone che rimanevano nude negli incombenti. Dovevano comunque essere usati dei modi educati, urbani, anziché queste derisioni costanti dei detenuti, che per i medici erano dei pazienti, lo sottolineiamo, e anziché appunto rivolgersi a loro o comunque consentire che venissero rivolti a loro delle espressioni ingiuriose. E anche la costrizione a girare su se stessi doveva essere limitata a come ha detto lo stesso imputato Toccafondi, a un solo giro praticamente, in modo che potesse essere visto la parte anteriore e la parte posteriore del corpo. È stato lo stesso imputato che ha delle domande su questa circostanza con riferimento a delle contestazioni specifiche, ha ammesso che per le esigenze mediche era sufficiente un solo giro del paziente, una volta per vedere la parte anteriore e una volta la parte posteriore. Noi abbiamo appunto tutte queste persone offese che quindi hanno percepito questa situazione come particolarmente umiliante, proprio perché non vi era una soluzione di continuità di fatto tra la perquisizione e il momento in cui si passava alla visita medica, proprio perché il medico rimaneva quasi sempre seduto dietro la scrivania. Le testimonianze sono praticamente costanti in questo senso, e perché spessissimo la porta era aperta e comunque c'era un via vai di persone con riferimento all'attività che si svolgeva nella stanza. Lo stesso vi era questa condotta anche ambigua, non del tutto chiara, di far accogliere questi oggetti che erano per terra, nel senso che alcuni sono stati proprio costretti a raccogliere dei pezzetti di carta straccia, per esempio la testimonianza di Fornasiere, altri degli indumenti per terra, quindi anche queste indicazioni sicuramente erano ambigue, di tal che ne derivava sostanzialmente per la persona un'umiliazione, anche proprio per la natura non chiara, la finalità non chiara della disposizione. Il fatto che parecchie cose venissero buttate via venissero buttate via anziché come dovrebbe essere conservate, per poi essere catalogate, poi essere restituite al momento in cui la persona veniva liberata. Abbiamo delle persone che hanno detto che sono stati stracciati i documenti, abbiamo un test che ha riferito essere stato buttato via il tesserino universitario, non averlo più riavuto. Abbiamo la testa Gripaudo che ha riferito essergli stati buttate via le batterie del cellulare, non più riavute. Ci sono dei casi di costrizioni particolari in infermeria, come quella anche di Bistacchi a Marco e Lauriola Alessandro, che ricordano appunto una situazione analoga, umiliante, di essere stati costretti a raccogliere per terra questi oggetti, questa specie di spazzatura, come definiscono loro. Nella violazione dell'articolo 1, che è quello del mancato rispetto della dignità umana, confluiscono anche alcune di quelle regole deontologiche che abbiamo indicato come fonti della posizione di garanzia, in particolare gli articoli 3 e l'articolo 17, che impongono al medico il rispetto sempre della personalità e della dignità del paziente, senza discriminazioni neanche legate, diciamo, alle ideologie, alle idee politiche. Poi gli articoli 48 e 49, che riguardano specificamente il rapporto con il paziente detenuto e impongono al medico di non collaborare, ma neanche di non presenziare a trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Noi abbiamo visto che l'istruttore ha provato che il trattamento a Bolzaneto era inumano e degradante, abbiamo visto che in infermeria regolarmente i medici hanno presenziato, quantomeno nella migliore delle ipotesi, hanno presenziato ad atti di disumanità e degradanti per le persone visitate senza in alcun modo intervenire come avrebbero dovuto. Qualche parola ora per quanto riguarda le perquisizioni personali. Avevamo già detto dove si svolgevano, che si svolgevano in questo angolo sinistro all'interno della stanza dell'infermeria. E abbiamo visto come sicuramente la inevitabile presenza, che la circostanza che la perquisizione si svolgeva all'interno dell'infermeria della polizia penitenziaria abbia causato questo stato ulteriore di soggezione da parte delle persone arrestate, che non si potevano rapportare in condizioni di riservatezza o di comunque di tranquillità psicologica con il medico, e poi il fatto stesso che era il modo di rapportarsi dei medici oggettivamente, che era già esso stesso modalità vessatoria. Certo, siamo consapevoli che la scelta operativa e logistica di fare le perquisizioni all'interno dell'infermeria non era riferibile in prima battuta al personale sanitario. Però è anche vero che, a nostro avviso, secondo l'ufficio del pubblico ministero, questa decisione non è stata sufficientemente contestata e sufficientemente stigmatizzata dal dirigente coordinatore, che era consapevole, lo ha detto nel suo esame al dibattimento, che era consapevole che questo era foriero di una serie di inconvenienti per la riservatezza della visita. Non ci sembra che a questa consapevolezza sia seguito il doveroso comportamento conseguente, che era quello di opporsi in tutti i modi che ciò avvenisse, tanto più che era possibile anche trovare soluzioni alternative, perché comunque vi erano altri posti dove la perquisizione poteva essere eseguita. Nella riprova il fatto che per una certa parte della giornata del sabato, lo citava prima il collega, la perquisizione furono spostati in un'altra stanza, dove quindi gli agenti vi era solo personale della polizia penitenziaria. Quindi, volendo, si potevano trovare anche soluzioni diverse. Sicuramente, a nostro avviso, il dirigente coordinatore avrebbe dovuto anche farsi carico di questo problema in maniera incisiva, come avrebbe potuto fare. Vediamo anche un attimo la perquisizione vera e propria che veniva fatta. Sicuramente l'articolo 34 dell'ordinamento penitenziario prevede la possibilità di sottoporre i detenuti a perquisizione personale per motivi di sicurezza, anche senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Però la stessa norma impone che la perquisizione venga fatta nel pieno rispetto della personalità della persona perquisita. Abbiamo prodotto nel documento 5.8 e documenti 5.9 la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale in materia 526 del 2000 e la circolare del capo dipartimento DAP, consigliere Mancuso, del 3542-92 del 16-2-2001, che era, diciamo, attuativa di questa sentenza della Corte Costituzionale. Sono prodotti il documento 5.8 e 5.9. La Corte, proprio affrontando la problematica dell'articolo 34, tra l'altro è intervenuta proprio in un caso di ispezione corporale con flessioni, che è proprio il caso che si verificava a Bolzaneto, quindi diciamo il caso che ha dato origine all'intervento della Corte è proprio la modalità che è stata seguita a Bolzaneto, cioè le persone che venivano fatte denudare, eseguire le flessioni per vedere se avevano qualche oggetto, qualche sostanza stupefacente all'interno delle cavità naturali. La Corte cosa ha detto? Ha detto che sicuramente proprio per la loro finalità le perquisizioni di sicurezza, per queste ragioni, le perquisizioni all'interno degli istituti si possono fare senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, perché siano legittime, le stesse devono comunque essere eseguite nel pieno rispetto della dignità della persona e soprattutto devono essere documentate proprio perché possano essere, diciamo, possa essere consentito sempre un controllo anche giurisdizionale a posteriori della regolarità dell'incombente. Ci sono dei passi molto importanti della sentenza, comunque la stessa è prodotta, la Corte evidenzia poi che perché sia garantito questo rispetto della dignità della persona, che è inderogabile, che è la condizione per cui diciamo, ricorre la legittimità della perquisizione anche in essenza del provvedimento preventivo dell'autorità giudiziaria, è proprio il fatto che siano rispettati i limiti sostanziali del praticamente divieto di violenza fisica e morale, quindi i limiti dell'articolo 13,4 della Costituzione e il limite dell'articolo 27,3. Cioè la Corte dà, diciamo, un suggello di legittimità solo nel caso in cui non vi siano praticamente violenza fisica e morale, non vi siano atteggiamenti e comportamenti disumani, perché ancora, diciamo, la legittimità, i limiti sostanziali della legittimità a questi due riferimenti costituzionali. Non solo, ma la Corte individua un riferimento di legittimità anche nelle cosiddette circostanze ambientali in cui le perquisizioni si devono svolgere per poter essere legittime, cioè parla la Corte di uno stretto dovere dell'amministrazione di curare che anche le circostanze ambientali in cui queste perquisizioni o ispezioni corporali con flessioni si svolgono siano in concreto rispettosi della persona e della sua inviolabile dignità. E proprio per questo si dice in questo contesto si inquadra il doveroso rispetto del pudore, in questo contesto si inquadra la necessità che chi fa la perquisizione deve essere dello stesso sesso della persona perquisita. Come dicevamo prima, il consigliere Mancuso emana una circolare cogente, indubbiamente, perché dà attuazione a quelli che sono questi principi fondamentali, perché riguardano la tutela dei diritti fondamentali in questo momento di compressione che è la perquisizione senza il preventivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, e ha emesso questa circolare che appunto attiene alle perquisizioni personali, ispezioni corporali a carico del detenuto, e prescrivendo che da un lato questa ispezione dovesse essere limitata ai casi assolutamente necessari, quindi quando vi siano esigenze diciamo evidenti, indubbie rispetto alle finalità di sicurezza, e dall'altro che ci sia una documentazione adeguata che poi è individuata in un registro dove segnare sostanzialmente gli elementi fondamentali, quindi l'identità della persona che viene sottoposta a perquisizione, il nominativo di chi ha fatto la perquisizione, delle altre persone presenti e le circostanze di tempo e di luogo in cui l'atto è compiuto. Ora, si tratta di vedere se questi punti che da un lato ha stabilito la Corte a livello di principi di diritto, dall'altro ha stabilito la circolare a livello di comportamenti di attuazione, siano stati rispettati in Bolzaneto, perché in Bolzaneto abbiamo avuto proprio questi casi di ispezioni corporali con flessioni senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, perché era un sito detentivo, L'istruttore dibattimentale ha provato che per Bolzaneto non c'era questo registro delle perquisizioni effettuate ai detenuti dopo la presa in carico da parte dell'amministrazione penitenziaria. L'ufficio non ha ritenuto di elevare un'imputazione specifica con riferimento alla mancata tenuta del registro, perché si è visto che erano proprio le concrete modalità di esecuzione della perquisizione e il trattamento in generale ad essere se stesse violazioni dell'obbligo del rispetto della dignità, e quindi sono state ritenute comprese in tutte quelle contestazioni di violazioni alle norme fondamentali della Costituzione, delle convenzioni dei diritti inviolabili dell'uomo e della convenzione in materia di tortura e di trattamento inumano e degradante. Però non si può non osservare come sicuramente, al di là del registro, non sono stati rispettati in Bolzaneto neanche quelle circostanze ambientali che la Corte diceva, perché proprio il contesto, abbiamo detto, non garantiva quel rispetto della dignità della persona. Non fosse altro per questa presenza, contemporanea presenza di personale maschile e femminile della polizia penitenziaria all'interno del sito anche durante le perquisizioni alle donne, per esempio rimaneva all'interno anche il personale di polizia penitenziaria maschile, e anche per questo denudamento prolungato e comunque in condizioni anche complessive, contestuali, offensive ed umilianti, per esempio la circostanza della porta aperta con la visibilità da parte di numerosi soggetti della nudità della persona. Vi è poi, si ritiene provata anche la violazione dell'articolo 17, comma 9, quello di DPR 230 del 2000, con riferimento all'obbligo per il medico di alleviare tutte le conseguenze negative che vi possono essere da posizioni di inerzia. Diciamo questo perché ci sono stati dei casi molto eclatanti di posizioni vessatorie imposte a dei soggetti che stavano proprio malissimo anche da un punto di vista fisico e che hanno anche avuto dei malori in conseguenza anche del prolungamento della posizione vessatoria. E non risulta che ci sia stato un intervento efficace da parte del personale sanitario, che pure, come abbiamo visto, era consapevole della posizione in cui venivano tenuti gli arrestati, per cui abbiamo visto prima le risultanze non soltanto delle parti offese ma di test interni alla stessa amministrazione. Per esempio, la testa Grippaudo riferisce che per questa durata prolungata della posizione con le vessatorie, diciamo con le braccia in alto e le gambe divaricate, ebbe una fortissima infiammazione alle braccia, che fu riscontrata poi anche nel diario clinico dal medico del carcere di Alessandria, mi pare, dove poi fu tradotta. E per esempio il pestaggio a Tabak Mohamed, la persona con l'arto artificiale. Cioè questa persona fu mantenuta in cella sempre in posizione vessatoria, tanto che, come riferiscono i testi, cadde letteralmente proprio perché non riusciva, per la questione delle gambe, a mantenere questa posizione. E insomma, i medici erano consapevoli della posizione, hanno sicuramente visitato Tabba, che sicuramente è stato riscontrato il dato dell'arto artificiale, non risultano presi provvedimenti perché, diciamo, anche in questo caso fossero rispettate la dignità della persona. Citiamo Tabba perché è un caso eclatante, perché si tratta di una persona con una menomazione, ma abbiamo citato anche un caso di una persona di normali condizioni che pure ha avuto dei problemi in seguito al prolungamento della posizione disagevole, e ribadiamo i casi di malori che vi sono stati. Per esempio, con riferimento al caso di quel ragazzo greco con la milza rotta, abbiamo la teste De Florio, che riferisce che era in cella con una chiazza di liquido davanti che evidentemente aveva vomitato ed era con le braccia in alto e una gamba sollevata dal dolore che aveva evidentemente nella zona addominale, eppure rimaneva in quella posizione, è stato lasciato in quella posizione. E delle sue condizioni di salute, comunque, come vedremo più avanti, erano a conoscenza i sanitari, in particolare il dottor Toccafondi. Veniamo ora alle modalità tecniche della visita medica, che ci riconducono all'articolo 11, comma 5 e 6 della legge penitenziaria. Che dice che appunto all'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale. Allo scopo di accertare eventuali problemi fisici e psichici della persona appunto visitata. Ora, secondo i parametri della semeiotica medica e anche della media diligenza, della pratica professionale di un soggetto con esperienza nel settore, innanzitutto diciamo, è concetto diciamo, assodato che la visita deve avere non soltanto un'efficacia immediata diciamo, di soccorso, di pronto soccorso rispetto ad una situazione di sofferenza immediata evidente, ma deve anche avere una valenza diciamo, di tipo diagnostico per impedire peggioramenti di una situazione di sofferenza o di disagio che sia presente. La visita di che cosa deve essere composta? Deve essere, come si deve articolare? È stato ascoltato al dibattimento il consulente dell'ufficio del pubblico ministero, il dottor Caruso, alle udienze del 27 febbraio e del 6 marzo 2007. Sono state poste numerosissime domande anche da parte della difesa al dottore su questa tematica. Al termine dell'audizione è stata anche acquisita dal tribunale la relazione scritta del consulente. Il consulente ha chiarito come diciamo, una buona visita, una normale visita, consti di un'anamnesi, di una descrizione della sintomatologia soggettiva e dell'esame obiettivo del paziente. Ha anche chiarito il consulente che nel caso poi vi siano dei segni di lesioni, l'aspetto dell'anamnesi deve essere particolarmente curato con riferimento sia all'anamnesi pregressa che all'anamnesi prossima e deve essere fatto un esame obiettivo particolarmente accurato che deve dare conto di ogni tipo di segno che sia presente sulla persona che viene visitata. La deposizione del consulente dottor Caruso e in una con la relazione che è stata acquisita al termine dell'esame stesso provano che perché si possa dire che un soggetto sia in buone condizioni generali, che la dizione è quasi sempre riportata sul diario clinico degli imputati, è necessario, oltre diciamo, a quello che si è detto, anche un sia pur breve esame psichico al fine di accertare eventuali situazioni di particolare disagio, anche ansioso, di qualche stato reattivo. E quindi il consulente ha anche concluso che per poter fare questo buon e attento esame obiettivo, per poter valutare un attimo la sintomatologia soggettiva e fare una buona anamnesi comunque e poi fare diciamo, una descrizione accurata di tutti i segni esterni che vi siano in caso di lesioni, sia necessario diciamo, un tempo, almeno intorno a un quarto d'ora perché si possa effettuare una diciamo, buona visita che possa stabilire che il soggetto sia in buone condizioni generali. E cosa ha provato l'istruttoria dibattimentale secondo l'ufficio del pubblico ministero? Ha provato che a Bolzaneto, ben lungi dall'esservi quel breve, seppur breve colloquio, come ha detto il consulente psichico, al fine un attimo di valutare se vi fossero dei particolari stati d'ansia o stati reattivi, le persone non venivano neppure ascoltate quando lamentavano una sofferenza fisica immediata o un particolare stato di disagio. E quindi che vi è stato sostanzialmente un atteggiamento costante di disumanità e, nella migliore delle ipotesi, di indifferenza rispetto a delle situazioni che venivano prospettate. Vi sono solo pochissimi casi che poi esamineremo di eccezione a questo trattamento complessivo di indifferenza e di disumanità. Con riferimento poi all'aspetto della completezza delle visite mediche, non può non rilevarsi come un dato costante dell'istruttoria dibattimentale che è emerso è che tutte le persone offese, quasi praticamente tutte, tranne appunto due o tre eccezioni che andremo ad esaminare, hanno testimoniato di non essere state sottoposte ad una vera e propria visita medica. Questo è un dato proprio costante dell'istruttoria dibattimentale. Quasi tutte le persone, infatti, hanno riferito che non hanno potuto parlare di fatto con il medico in condizioni di riservatezza per tutte le ragioni che abbiamo detto, soprattutto per la presenza dei poliziotti all'interno dell'infermeria. Nessuno ha detto di essere stato fatto sdraiare su un lettino come normalmente dovrebbe essere per una visita, e i lettini c'erano paraventi, c'erano lettini, c'erano tutto, ma non sono stati poi di fatto utilizzati. Nessuno ha riferito di essere stato controllato bene all'addome, tastato, verificato se vi fossero dei particolari stati dolorosi. Nessuno ha ricordato l'auscultazione del cuore, nessuno ha ricordato il controllo delle pupille, che pure ha detto il dottor Caruso dovrebbe essere sempre fatto con il controllo dei riflessi, e comunque dovrebbe essere fatto sempre quando ci sono delle lesioni, perché è un segnale molto importante di eventuali stati anche gravi, latenti, che poi potrebbero portare delle conseguenze gravi successivamente. Nessuno ha ricordato la misurazione della pressione, praticamente. C'era questo sfigo manometro, come ha detto Poggi, ce n'era uno per ogni posto, forse anche due ce n'erano, ma nessuno, praticamente, se non i casi che poi diremo, ha riferito della misurazione delle pressioni. Quasi tutti hanno dichiarato di essere stati visitati praticamente in piedi dal medico, che rimaneva seduto dietro la scrivania, non si avvicinava neanche, il medico, uomo o donna che fosse, non si avvicinava neanche al paziente, normalmente rimaneva seduto, era il paziente che veniva praticamente spostato dagli stessi agenti della penitenziaria e spinto, diciamo, spinto accompagnato davanti al tavolino, la scrivania dove stava il medico. Addirittura ci sono molti casi di persone che dicono che sono rimasti in posizione appoggiata con la faccia al muro e quindi rimanevano di fatto di schiena rispetto al dottore, che quindi poneva quelle domande che poneva con il paziente che era rivolto contro il muro. Pertanto la versione qui, questo è un dato comune per tutte e tre le giornate, quindi sistematico e non occasionale, cioè tutti i testi hanno riferito di questa circostanza. Pertanto la versione che ha reso l'imputato Toccafondi nel suo esame, cioè di avere sempre eseguito, perché gli è stata fatta la domanda, lui ha detto di avere sempre eseguito per tutti, visite complete con auscultazioni del cuore, controlli dell'addome, controlli anche delle pupille, ogni qualvolta l'aveva ritenuto necessario per soggetti in caso di lesione, è un dato che è integralmente smentito dalle emergenze dibattimentali, totalmente smentito. Con riferimento alla pressione, l'imputato Toccafondi è poi, diciamo, ammesso sicuramente di non aver mai, quasi mai misurato la pressione alle persone, se non in pochissimi casi in cui l'aveva ritenuto necessario, ritenendo che, fornendo la sua versione, che non fosse per lui assolutamente necessario, per la maggior parte dei casi che si presentavano, misurare la pressione. Dicevamo che c'è qualche caso di eccezione. Questi casi intanto sono molto pochi rispetto alle numerosissime persone offese, e poi sono, diciamo, riconducibili sempre a degli stati di sofferenza particolarmente eclatanti, comunque molto, molto forti. Citiamo per esempio il caso di Graf Andrea. E però non dobbiamo dimenticare che dopo che fu ricoverato e tornò, quindi, che dopo la visita prima del ricovero, cioè venne rimesso in cella, cioè anziché farlo attendere nell'infermeria come avrebbe dovuto essere, se era una persona che aveva questo trauma effettivamente importante, come l'ha definito il dottor Toccafondi, viene visitato, ne viene disposto il ricovero, viene ripiazzato nella cella di nuovo in posizione vessatoria. Quindi da un lato abbiamo questo dato di una maggiore attenzione, diciamo, da parte il personale sanitario, immediatamente dopo, diciamo, bruciato nella sua valenza positiva da questo comportamento che ritorna immediatamente della stessa valenza del comportamento complessivo, quindi con un approccio di tipo, diciamo, di tipo vessatorio, disumano. Poi abbiamo il caso di Ighina Cristiano, che anche lui viene fatto ricoverare perché aveva preso dei colpi al torace, però quando torna dall'ospedale viene anche lui rifatto posizionare in posizione vessatoria, in piedi faccia al muro. Abbiamo poi il caso del greco Sideriotis Panagiotis, che appunto è il ragazzo con la lesione alla milza, di cui poi anche diremo più avanti sotto un altro profilo, che però prima di essere, diciamo, seguito un pochettino più approfonditamente, rimane in cella un sacco di tempo. Citavo prima quella testimonianza della De Florio, che lo ricorda in cella con una chiazza di liquido davanti e una gamba sollevata, perché non riusciva per il dolore a tenere completamente la posizione vessatoria. Abbiamo il caso di Scheiter Karl, che a un certo punto è proprio svenuto, ha avuto un episodio lipotimico per cui viene fatto ricoverare. Poi abbiamo il caso delle due persone diciamo dello spruzzo, Leone Katia e Rossomando Angelo, che anche lui viene contaminato, quindi viene fatto mettere col camicino, viene fatto fare la doccia e mettere col camicino verde. Demon Alfonso, che ha il problema al piede, e Vivalerie, che è una, praticamente se non l'unica, una delle pochissime persone che ha riferito della misurazione della pressione, tant'è che gli era stata la testa, dice che aveva evidenziato un fortissimo mal di testa, che poi gli viene segnalato che aveva anche la pressione alta. Si tratta quindi di casi veramente tanto pochissimi quantitativamente rispetto al numero complessivo. Riconducibile a dei casi veramente eclatanti, proprio di una situazione di estrema, estrema urgenza in alcuni casi, come abbiamo detto, sminuiti nella loro valenza di attenzione per il comportamento che viene comunque tenuto successivamente, perché rivengono comunque rimessi nelle posizioni disagevoli e scomode, il che dimostra che comunque l'approccio che i sanitari hanno avuto in Bolzaneto è sicuramente un approccio minimale e non quello, diciamo, totale che comunque il sanitario deve avere sempre rispetto al paziente, perché è un principio fondamentale che il medico, e l'ho stabilito questo sempre, oltre che essere un dovere deontologico, è anche un principio che è a livello interpretativo anche indicato dalla giurisprudenza, cioè il medico deve sempre fare comunque il massimo nell'ambito della sua competenza per il paziente. Veniamo alle visite mediche di primo, per quanto riguarda le visite mediche di primo ingresso. Dicevamo che questa circolare del 2 giugno 1998 del Ministro di Grazia e Giustizia, del DAP, Ministero di Grazia e Giustizia, che è il documento 5.5, disposizioni riguardanti il registro delle visite, osservazioni e proposte del sanitario. Questa circolare si riporta all'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario e stabilisce che il sanitario dell'istituto nel corso della visita di primo ingresso che riguarda un detenuto che presenti lesioni, ha l'obbligo di trascrivere nel registro, che poi è sostanzialmente il diario clinico, l'esito obiettivo della visita da lui effettuata, quanto a lui dichiarato dal soggetto visitato in merito alle circostanze delle lesioni e la propria valutazione sulla compatibilità o meno delle lesioni riscontrate con quanto dichiarato dall'interessato. Quindi questa circolare impone al sanitario che si trovi a effettuare la visita di primo ingresso ad un detenuto che presenti delle lesioni tutti questi obblighi, quindi di fare l'esame obiettivo della visita, di documentare quanto lui viene dichiarato dal soggetto e di fare la sua valutazione di compatibilità tra quanto dichiarato in ordine alla causa delle lesioni e le lesioni stesse. La circolare poi prevede che in tutti i casi di lesioni riscontrate il registro debba poi anche essere trasmesso all'autorità giudiziaria, e si ricollega qui all'obbligo ovviamente di referto. Queste disposizioni sono confermate poi da un'altra circolare, sono tutte e due contenute nel documento 5.5, successiva del 16 marzo del 2000. Ora, in vista del vertice G8, il magistrato coordinatore ha richiamato espressamente i medici dell'amministrazione all'osservanza di queste circolari, che sono cogenti per i medici dell'amministrazione penitenziaria e che impongono quegli obblighi che abbiamo detto. La sollecitazione, il richiamo che fa Sabella rispetto di queste due circolari, che sono, ribadisco, cogenti, è contenuta in quella disposizione di servizio numero 14-9106 del 9 luglio 2001 ed è prodotta, acquisita dal Tribunale, il documento 4.4 o 5.6, perché l'abbiamo prodotta sia nella cartella dei documenti dell'area sanitaria che nella cartella della documentazione generale dell'amministrazione penitenziaria. Cosa dice questa disposizione di servizio del magistrato Sabella? Dice: relativamente alla visita medica di primo ingresso che sarà eseguita presso i presidi sanitari istituiti ad Occa, Forte San Giuliano e Bolzaneto, si confida che i sanitari in servizio effettuino, oltre alla corretta e completa compilazione del diario clinico, una meticolosa anamnesi, corredandola di osservazioni e proposte, soprattutto per quanto riguarda eventuali lesioni riscontrate, esprimendo giudizio di compatibilità o meno delle stesse con le dichiarazioni del soggetto arrestato. Quindi il magistrato Sabella richiama i sanitari al rispetto di queste due circolari nel caso si presentasse la loro attenzione a Bolzaneto, perché questa è una disposizione che riguarda ad hoc proprio i siti, non è una disposizione astratta, è un richiamo del magistrato all'osservanza di queste due circolari, peraltro cogenti comunque, a cui i medici dell'amministrazione penitenziaria erano tenuti al rispetto. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che nessuna delle persone offese, transitate dall'infermeria, che avesse delle lesioni, un livido, un'escoriazione, nessuna di queste persone offese ha dichiarato che gli venne chiesto in quali circostanze si era procurata queste lesioni, questi lividi, queste escoriazioni. Quindi abbiamo questo dato testimoniale di nuovo costante, esattamente come il dato che non fu fatta una vera e propria visita. Altro dato costante per tutte le giornate, praticamente uniforme per tutte le persone offese: a nessuno di quelle che presentava lesioni o anche escoriazioni venne chiesto l'origine e le circostanze in cui si erano procurate le ferite. Altro dato documentale costante: tutti i diari clinici il Tribunale l'ha acquisito di tutte le parti offese, in nessuno di questi diari clinici è mai riportata la causa riferita dai pazienti circa le lesioni, e in nessuno del diario clinico abbiamo trovato un giudizio, quel famoso giudizio di compatibilità che è prescritto dalla circolari e a cui il magistrato Sabella aveva richiamato i medici al rispetto. È documentale il dato, vi è la descrizione in tutti i diari clinici delle lesioni, sono descritte analiticamente, in nessuna troviamo riportata la causa riferita dal paziente e il giudizio di compatibilità. Si può notare anche proprio dall'esame dei diari clinici, oltre a questa descrizione precisa, minuziosa delle ferite, anche il fatto che si dava sempre atto della presenza di tatuaggi, per esempio sul paziente detenuto, si dava atto anche di casi di rimozione di piercing, si dava con particolare attenzione atto del fatto che erano state rivolte domande sul tabagismo, sull'uso di stupefacenti, veniva sempre riportato questa circostanza. Veniva di solito riportata anche una buona anamnesi patologica remota, quindi su fatti anche pregressi della propria vita, pregressi interventi. Non si trova invece quasi mai un'anamnesi cosiddetta prossima, quindi proprio sulle condizioni delle ferite che venivano riscontrate, e non c'è mai riportata appunto quanto riferito dal paziente, mai il giudizio di compatibilità. Lo stesso imputato Toccafondi nel suo esame, di fronte alle domande che gli sono state poste su questo punto, diciamo delle visite effettuate ai pazienti che presentavano lesioni e scoriazioni, ha precisato, ha ammesso di non avere chiesto la causa delle lesioni, ha giustificato questo comportamento dicendo che le stesse erano tutte lesioni compatibili con gli scontri di piazza. Questo argomento si trova da pagina 89 a pagina 91 della trascrizione dell'esame del dottor Toccafondi. Qualche osservazione su questa spiegazione che è stata fornita dall'imputato. Ovviamente no, l'ufficio del pubblico ministero sembra che questa giustificazione sia troppo generica rispetto al problema, che invece è molto, molto importante. È troppo generico un riferimento, diciamo, agli scontri di piazza, anche perché poi quando è stata fatta la domanda al dottore se si fosse comunque allora a quel punto premurato di vedere in che circostanze allora la persona fosse stata arrestata, se aveva a disposizione al momento in cui effettuava la visita qualche atto relativo all'arresto, l'imputato ha risposto che assolutamente non aveva fatto nessun controllo di questo tipo e non aveva a disposizione questa documentazione. E allora come si fa a dire scontri di piazza quando manca qualsiasi elemento individualizzante rispetto alla singola parte offesa? Sembra davvero una descrizione, diciamo, un riferimento troppo generico che non può considerarsi, diciamo, adeguato rispetto a quell'obbligo cogente per il dottore di riferire quanto il paziente riportava e di chiedere al paziente le cause delle lesioni che presentava. E comunque, diciamo, se anche a volere, diciamo, concedere che ci sia stata questa opinione, questa valutazione circa una comunque complessiva e globale riferibilità agli scontri di piazza, non troviamo mai su nessun diario clinico neppure questa generica annotazione. Non troviamo accanto alla descrizione delle ferite, che pure è sempre minuziosa, non troviamo, dice, riconducibile agli scontri di piazza, riferisce che le stesse sono riconducibili a scontri di piazza. Quindi non è stato in alcun modo adempiuto da parte dei medici, in primis dal dottor Toccafondi, neppure dagli altri medici, questo obbligo che era imposto da queste circolari con riferimento all'accertamento, alla richiesta in ordine alle cause delle lesioni. Ed è stato lo stesso magistrato Sabella che nella sua testimonianza del 26 febbraio 2007 ha parlato di questo problema e ha riferito cioè di avere dovuto amaramente constatare al termine del vertice il sistematico mancato rispetto da parte dei medici del suo ordine di servizio che si limitava, che, diciamo, poteva anche non esserci perché l'obbligo era a monte nelle circolari che sono cogenti per i medici dell'amministrazione penitenziaria. La disposizione di servizio di Sabella li richiamava a quegli obblighi che però erano comunque obblighi sussistenti in base alle circolari. Cosa dice Sabella? L'inadempimento si riferisce al fatto che io in questa circolare avevo rappresentato ai medici l'opportunità di segnalare la causa delle lesioni e la compatibilità delle lesioni riscontrate con quanto asserito dall'arrestato. Sul referto avevo dato ovviamente le indicazioni di legge sostanzialmente. In quell'occasione bisognava, oltre alla completa e corretta, quell'occasione ovviamente di pazienti con lesioni, bisognava oltre alla completa e corretta compilazione con una meticolosa anamnesi, corredandola di osservazioni, proposi soprattutto per quanto riguarda eventuali lesioni riscontrate, descrivendo giudizio di compatibilità o meno delle stesse con l'affermazione del soggetto arrestato. Per quanto poi ho riscontrato ad esito, quando poi ho avuto gli atti, quando mi sono occupato della relativa ispezione, quindi praticamente nell'agosto 2001, quando erano cominciate a emergere le notizie dei maltrattamenti in Bolzaneto, ho visto che purtroppo in molti casi, se non nella quasi totalità, non era stata adempiuta questa disposizione. Pagina 22 della trascrizione dell'esame, della deposizione del magistrato Sabella. E che non venisse mai chiesto ai detenuti pazienti le origini delle lesioni che presentavano è ulteriormente confermato dalla testimonianza sempre del magistrato Sabella in un altro punto. Sabella ha ricordato nella sua deposizione di aver avuto dal dottor Toccafondi la confidenza praticamente di suoi sospetti che alcune lesioni che erano state constatate da lui nella visita di primo ingresso in alcuni casi potessero essere state inferte a Bolzaneto, perché non le aveva, diciamo, rilevate nel triage, ed erano i casi di due pazienti con dei traumi testicolari, con dei ricoveri disposti appunto dai medici di Bolzaneto, e di un ragazzo con la milza rotta. Questo era quello che ha deposto il magistrato Sabella. Il dottor Toccafondi nel suo esame parla di questi tre, di questi casi citati da Sabella nella sua deposizione. Toccafondi innanzitutto non esclude di aver avuto questo colloquio con il dottor Sabella, non lo esclude, e parla lui stesso nel suo esame di questi tre casi e ricorda in particolare un ragazzo greco con la milza, che lui aveva fatto subito portare, con la milza rotta che aveva fatto subito portare in ospedale, e in questo, con riferimento a questo caso il dottor Toccafondi aveva anche precisato però che in caso di lesioni alla milza la rottura si può manifestare anche dopo alcune ore dal trauma. E poi aveva parlato, ricordava il venerdì un ragazzo italiano con un trauma testicolare, e qui evidentemente è il caso di Graf, che è uno svizzero di lingua italiana, quindi si può comprendere che effettivamente ha avuto un problema ai testicoli, e per la notte di domenica un ragazzo americano sempre con un trauma testicolare, e qui si tratta di Sparks Sherman, e il dottor Toccafondi ha precisato che entrambi questi due casi con il trauma testicolare erano stati appunto, per entrambi era stato disposto il ricovero in ospedale. Ora, in tutti questi tre casi, in realtà, le lesioni non sono state inferte agli arrestati nel sito di Bolzaneto. Questo è un dato che si può ritenere provato sulla base dell'istruttoria. Graf ha infatti testimoniato di avere subito un calcio nei testicoli al momento dell'arresto, quindi fuori da Bolzaneto. E Sparsa ha ricordato di essere stato colpito alla Diaz, di avere quindi avuto quel trauma testicolare in seguito alle percosse della Diaz. Per quanto riguarda poi il ragazzo con la milza rotta, il greco, Sideriatis Panagiotis, lo stesso non è stato sentito perché non è comparso, però abbiamo la deposizione di un'altra ragazza arrestata che è stata arrestata con lui al campeggio di Via Maggio, che è Flagelli Amaranta Serena, che è stata ascoltata all'udienza dell'11 aprile 2006, il quale ha ricordato che questo ragazzo greco stava già male al momento dell'arresto, tanto che a un certo punto venne anche fatto scendere dal mezzo perché aveva vomitato, fu fatto scendere e loro proseguirono poi per Bolzaneto. E poi la testa di Flagelli ricorda anche di averlo poi anche lei rivisto in cella, in posizione vessatoria, che aveva anche vomitato poi in cella. Quindi anche a questi dubbi, diciamo, con riferimento a questi tre casi manifestati dal dottor Toccafondi, dimostrano l'inadempimento totale a quell'obbligo doveroso derivante dalle circolari, perché qualora il dottor Toccafondi avesse fatto quello che la circolare imponeva, cioè di chiedere come, quale fosse stata l'origine delle lesioni, avrebbe sicuramente appreso dai testi che gli stessi non erano state inferte a Bolzaneto. E poi quel colloquio che ebbe con Sabella è ancora un elemento sintomatico ulteriormente del dolo, perché appunto si confida con il magistrato di aver avuto dei dubbi che le stesse potessero essere accaduti a Bolzaneto e non essersi poi di fatto comportato di conseguenza. Nel corso delle indagini, sempre ancora una osservazione per quanto riguarda la deposizione del consulente del PM, dottor Caruso, era stato dato l'incarico al dottor Caruso in sede di indagine di formulare un giudizio di completezza dei diari clinici sulla base dei dati documentali, quindi a prescindere dalle risultanze dell'istruttoria che abbiamo visto sul punto visita medica che abbiamo illustrato, il dottor Caruso e la riferito nel corso della sua deposizione, e sono stati poi acquisiti al termine della deposizione tutti i suoi elaborati. E il dottor Caruso ha appunto, pur utilizzando una valutazione di tipo prudenziale, ha ritenuto è pervenuto ad un giudizio documentale di incompletezza con riferimento alla visita praticata in circa un centinaio di casi, ritenendo proprio anche sulla base documentale, sulla base degli atti che aveva, che poi erano i diari clinici, cioè sia quelli redatti a Bolzaneto che quelli nel successivo istituto penitenziario di destinazione, tutta l'altra documentazione medica acquisita dall'ufficio, quindi cartelle cliniche, documentazione ospedaliera, eventuale documentazione medica prodotta dalle parti, aveva potuto già sugli atti, diciamo, esprimere un giudizio documentale di incompletezza con riferimento alla visita praticata, non essendo stato espletato con sufficiente correttezza l'esame obiettivo al fine di poter escludere con tranquillità delle patologie a carico degli organi importanti. Alla violazione dell'articolo 11 che si è concretato a Bolzaneto nelle espressioni che abbiamo detto con riferimento, diciamo, alla insussistenza di una vera e propria visita medica, all'inadempimento totale dell'obbligo dei medici nei casi di pazienti detenuti con lesioni, si ricollegano anche le violazioni dell'articolo 18 e dell'articolo 23 del codice deontologico che attengono proprio alla necessità, al dovere del medico di redigere con la massima cura la documentazione in ordine alla visita eseguita al paziente e alla necessità di avere un colloquio con riferimento all'anamnesi molto approfondita con il paziente stesso. Di fronte a delle violazioni così significative degli obblighi dei sanitari sulla base di quelle che sono le norme di legge che regolano appunto l'attività del medico in rapporto al paziente anche detenuto, secondo l'ufficio del pubblico ministero non possono avere valore liberatorio e non possono invocarsi delle situazioni di difficoltà particolari o di emergenza. In questi termini si è indifeso l'imputato Toccafondi nel corso del suo esame dibattimentale e anche l'imputato Azzaccardi nel corso del suo interrogatorio del 25/11/2003, utilizzabile soltanto nei suoi confronti in base alla lettura dell'articolo 513. Innanzitutto l'ufficio ritiene che questo continuo richiamo che il dottor Toccafondi ha fatto nel corso del suo esame ad eventi estremi e catastrofici in rapporto a Bolzaneto sia improprio. L'imputato ha parlato di terremoti, di catastrofi, in alcuni passi ha citato anche lo tsunami, addirittura situazioni di guerra, è addirittura stato ricordato il triage dei medici di Napoleone, gli ospedali da campo. Sembra sinceramente che questo riferimento a queste situazioni così catastrofiche sia improprio. Per quanto infatti sicuramente la situazione dell'area sanitaria di Bolzaneto sia stata una situazione di oggettiva difficoltà effettivamente grave, non appare confrontabile però con un evento di dimensioni catastrofiche quale quella utilizzata dall'imputato nel corso del suo esame e quindi non sembra una giustificazione appropriata rispetto comunque a questo inadempimento e alle violazioni di legge che sono state ritenute che riteniamo provate dall'istruttoria. Proprio per la sua stessa natura di tutela verso le persone in difficoltà, la funzione del medico, ribadiamo, che nella sua essenza è imprescindibile, tanto che secondo il codice deontologico il sanitario deve sempre fare il massimo per tutelare al meglio la salute della persona che è affidata alle sue cure. Questo non è avvenuto a Bolzaneto, sicuramente non è avvenuto, perché abbiamo detto non solo non vi è stato un sollievo rispetto alle sofferenze che i detenuti avevano per il trattamento nella caserma, ma addirittura nell'infermeria si sono aggiunti degli ulteriori trattamenti. Sicuramente non si sono cercati di migliorare le conseguenze negative del trattamento che avevano subito, ma addirittura si sono aggiunte ulteriori vessazioni e umiliazioni. E abbiamo definito, diciamo, come minimale l'approccio che è stato fatto dai medici di Bolzaneto rispetto ai pazienti detenuti, nel senso che addirittura ci sono dei passaggi dell'esame dell'imputato Toccafondi che dice che riteneva potersi ritenere fortunato di avere avuto comunque successo nell'operato dello staff sanitario di Bolzaneto per il fatto che non si erano comunque verificati dei decessi nella caserma e quindi, diciamo, questo era stato ritenuto un risultato molto buono. Sinceramente questo appare un approccio davvero minimale, comunque non si può non rimarcare quelle violazioni dei doveri dei medici sulla base delle norme che sono state indicate. Poi nessuna situazione di emergenza può essere invocata quando c'è un'intemperanza così generale e diffusa per tutto il tempo con riferimento a tutte le persone offese, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo della sensibilità umana. Qui abbiamo, diciamo, da un lato abbiamo degli inadempimenti tecnici in violazione di norme di legge ben specifiche, dall'altro abbiamo una violazione costante, un'intemperanza costante per tutto il tempo del vertice nei confronti di tutte le persone offese, anche del profilo dei doveri umani, della sensibilità umana che un medico deve avere. È ancora un argomento che non è vero che a Bolzaneto per la situazione di urgenza si potessero effettuare delle visite mediche un po' più, diciamo, sommarie, un po' più superficiali, volte unicamente al nulla osta alla traduzione. L'istruttoria dibattimentale ha provato sicuramente il contrario. Innanzitutto abbiamo la deposizione, ci riportiamo di nuovo alla deposizione del consulente tecnico, che ha detto che comunque anche in caso di urgenza ci sono quelle attività che sono l'esame obiettivo, la valutazione della sintomatologia soggettiva, il controllo comunque delle pupille, il controllo della pressione, l'auscultazione del cuore, sono comunque delle attività inderogabili anche in situazioni di urgenza. E poi comunque anche il tempo, diciamo, per un sanitario è un tempo compatibile anche con una situazione di una certa urgenza, quindi anche da un punto di vista tecnico comunque quelle attività della visita vanno fatte anche in una situazione di urgenza. E poi c'è la disposizione di servizio, ci riportiamo di nuovo a quel documento 4.4, la disposizione di servizio del dottor Sabella 14.91.06 del 9 luglio 2001, con cui aveva richiamato i medici all'osservanza delle precedenti circolari. Quelle circolari che abbiamo illustrato imponevano al medico di fare una visita completa, non imponevano di fare una visita semplicemente per il nulla osta alla traduzione. D'altronde avevamo detto che lo stesso decreto istitutivo aveva previsto Bolzaneto come un'area sanitaria succursale del carcere. Non si può pensare che venisse istituito un sito come un'area sanitaria. È davvero illogico pensare che si costituiva una struttura che doveva essere un'area sanitaria e che nasceva con quello scopo e che poi in essa non si dovessero fare le attività tipiche dell'area sanitaria. Quella disposizione di servizio non era, ribadiamo che non era una disposizione astratta, Sabella la fa proprio per San Giuliano e per Bolzaneto, quindi la fa non in astratto, ma la fa avendo ben presente che cos'è Bolzaneto, lo fa per quel sito penitenziario consapevole, nella piena conoscenza del funzionamento e dell'organizzazione del sito. Quindi mai il magistrato aveva autorizzato e mai le disposizioni anche scritte autorizzavano i medici a fare una visita limitata al solo controllo di nulla osta alla traduzione. Le disposizioni che vi erano per i medici dell'amministrazione penitenziaria in Bolzaneto erano quelle di fare una visita medica di primo ingresso completa, anzi con sottolineatura dell'obbligo dei medici di effettuare tutte quelle attività in caso di pazienti con lesioni, e niente di tutto questo è stato fatto. Sulla base quindi di tutte queste considerazioni, l'ufficio del pubblico ministero ritiene sicuramente formata la prova della penale responsabilità degli imputati Toccafondi per il capo 84, Amenta Aldo per il capo 104, Mazzoleni Adriana per il capo 112, Sciandra per il capo 113, Zaccardi Marilena per il capo 119, cioè per tutte le imputazioni che riguardano il reato di cui all'articolo 323 del codice penale. Un'ultima osservazione con riguardo alla formulazione della norma. Nella contestazione delle varie violazioni di legge in cui si concreta la condotta materiale del reato di quell'articolo 323 del codice penale per i sanitari, sono contenute delle indicazioni a titolo esemplificativo con riferimento a delle singole parti offese. Ovviamente l'indicazione è in via esemplificativa perché abbiamo visto che comunque il trattamento sanitario vessatorio era sistematico con riferimento a tutte le giornate del vertice, con riferimento a tutte le persone offese. Peraltro, sulla base dell'istruttoria dibattimentale, pur essendo, diciamo, provata in maniera incontrovertibile la sussistenza del trattamento vessatorio, l'istruttoria dibattimentale non ha consentito per alcune di queste parti offese che sono indicate a livello esemplificativo la ricostruzione certa in termini di riferimento soggettivo agli imputati indicati. Quindi sicuramente il fatto in sé è provato, ma con riferimento ad alcuni degli imputati, per alcune delle parti offese, non è risultata provata con certezza il riferimento soggettivo. Quindi nei seguenti casi che vado ad indicare, il riferimento esemplificativo alle parti offese deve essere escluso. Quindi per Toccafondi Giacomo vanno esclusi i seguenti riferimenti alle persone offese nella contestazione dell'articolo 323. Al capo 84, Subri Arianna perché ha riconosciuto una persona diversa con riferimento alla condotta indicata. Poi Veisse Tania perché ha precisato nel suo esame di aver dovuto girare su se stesso una sola volta, e vi illustrerà poi il collega nel trattare la fattispecie in particolare come per quale ragione si sia ritenuto che, questa, no, che questo tipo di condotta non integri la violazione di quell'articolo 323, avendo precisato di aver girato una sola volta. Pazzi che Giulia non ha reso dichiarazione dibattimentale, quindi non abbiamo la prova di una riferibilità diretta all'imputato. Crocchianti Massimiliano si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi non abbiamo, possiamo usare le dichiarazioni. Herman Jens, per Herman Jens non si è ritenuta raggiunta la prova certa della riferibilità soggettiva dell'umiliazione inferta all'imputato Toccafondi. Morone Maria Dolorata non ha reso nella sua testimonianza dichiarazioni specifiche sull'infermeria. Poi per Amenta Aldo al capo 104 va escluso il riferimento a Caglieri Valerio perché non si è ritenuta raggiunta una prova certa della riferibilità soggettiva della condotta provata oggettivamente. Per Mazzoleni Adriana al capo 112 va escluso il riferimento per O'Byrne e Patrick perché non ha reso dichiarazioni dibattimentali. Chianese Fernando perché ha comunicato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Bussenti Brando perché non ha reso nella sua testimonianza dichiarazioni specifiche sull'infermeria. E Vivaleri perché ha ricordato di aver effettivamente ricevuto una visita medica vera e propria con misurazione della pressione e che anzi le fu fatto presente che aveva la pressione alta. Per Sandra Sonia al capo 113 va escluso il riferimento soggettivo alle seguenti persone offese: Morone Maria Dolorata che non ha reso nella sua testimonianza dichiarazioni specifiche sull'infermeria e Scheiter Karl che non ha reso nella sua testimonianza dichiarazioni specifiche sull'infermeria. Per Zaccardi Marilena nel capo 119 va escluso il riferimento alla parte offesa di Pietro De Rosa che non ha reso nella sua testimonianza dichiarazioni specifiche sull'infermeria. Allora, un'introduzione per quanto riguarda i reati di omissione che poi tratterà in dettaglio il collega. L'istruttoria dibattimentale ha provato che in Bolzaneto è stato completamente disatteso da parte di tutti i sanitari anche l'adempimento dell'obbligo di referto e di denuncia. Infatti dal sito di Bolzaneto non è stato inoltrato all'autorità giudiziaria neppure un referto relativo alle persone arrestate. L'articolo 865, come noto, stabilisce questo obbligo a carico dell'esercente della professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza in un caso che può presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. E la giurisprudenza evidenzia che anche in un caso in cui il sanitario si trovi in una situazione di mero dubbio che questa situazione si possa integrare, sussiste comunque l'obbligo di inviare il referto e che la valutazione dell'obbligo debba essere compiuta ovviamente ex ante, cioè avendo riguardo alla situazione che il sanitario aveva nel momento in cui ha prestato la sua attività. Qui la giurisprudenza della Cassazione è costante sul punto. Deve osservarsi, abbiamo detto che neanche un caso appunto di referto è stato inviato dal sito di Bolzaneto, e secondo l'ufficio del pubblico ministero l'assoluta uniformità da parte indistintamente di tutti i medici e per l'intero periodo della loro attività nel sito, nell'inottemperanza a questo obbligo, non possa che essere il frutto di una impostazione consapevole di fondo di tutta l'area sanitaria, di tutto lo staff medico, e quindi anche questa sintomatica dell'esistenza del dolo richiesto dall'articolo 365. Infatti, poiché l'obbligo è stato violato costantemente per tutto il tempo da parte di tutti i medici, è ovvio che non si può pensare a nessun errore di valutazione, a nessuna forma di negligenza. È proprio un'impostazione che lo staff sanitario di Bolzaneto si è data con riferimento al referto e non ha adempiuto in alcun modo all'obbligo di referto. C'è da dire che anche con riferimento a questa tematica l'ufficio del pubblico ministero ha seguito un criterio prudenziale, nel senso che non ha ritenuto ha ritenuto sussistente questi casi di violazione dell'obbligo di referto soltanto in casi particolarmente gravi dove vi era una concretezza della situazione tale da non poter sfuggire al sanitario e quindi in casi particolarmente significativi. E dall'altro lato che nel caso in cui i pazienti fossero transitati dall'ospedale, pur essendo per giurisprudenza costante stabilito che l'obbligo di referto è autonomo per tutti i sanitari che siano intervenuti, l'ufficio del pubblico ministero ha ritenuto che nel caso che il paziente fosse già passato dall'ospedale, i medici di Bolzaneto possano aver ritenuto che i colleghi abbiano già adempiuto all'obbligo di referto. L'imputato Toccafondi nel suo esame e anche la Zaccardi nel suo interrogatorio, che è utilizzabile per lettura, hanno ammesso sul punto di non avere mai inviato nessun referto all'autorità giudiziaria, di avere fatto questo sostanzialmente per la situazione di emergenza estrema in cui si trovavano, che era paragonabile, dicono, quasi ad uno stato di guerra. E poi hanno anche detto che proprio non, per questa situazione di emergenza non c'era stata neppure una struttura degli strumenti logistici in tal senso, non c'era un formulario, non c'era niente da poter mandare, da poter fare il referto. Secondo l'ufficio del pubblico ministero questa giustificazione è infondata ed è anche smentita dalle risultanze dibattimentali. Ripetiamo che appare improprio riferimento a eventi catastrofici, a situazioni catastrofiche, a crimini di guerra, eccetera, e non sembra che siano ricorsi a Bolzaneto gli estremi di uno stato di necessità per i medici che li esonerasse dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge e che tra l'altro si poteva espletare anche in forme non rituali. La norma dell'articolo 365 impone che sia data comunicazione all'autorità giudiziaria, ma non impone delle forme rituali. Si poteva fare il referto su qualunque supporto cartaceo, addirittura bastava fare la fotocopia del diario clinico, inviare l'autorità giudiziaria e si sarebbe adempiuto all'obbligo di referto. Ci riportiamo a quel passo della deposizione del magistrato Sabella che abbiamo già citato per quanto riguarda il costante inadempimento dei medici rispetto alla agli obblighi in caso di detenuti che presentavano delle lesioni, per dire che tra l'altro dice in quel passo Sabella dice: io per quanto riguarda ovviamente il referto mi sono riportato, cioè li ho richiamati alla disposizione di legge, lo ha confermato anche nel corso dell'esame, ha detto non c'era bisogno a dei medici rammentare quelli che erano gli obblighi di quell'articolo 365. Inoltre risulta un dato dall'istruttoria dibattimentale significativo e sintomatico proprio dell'impostazione dolosa di non fare referti secondo l'ufficio del pubblico ministero. Dalle testimonianze dell'ispettore di Polizia di Stato Giovannetti Matteo, che è stato ascoltato il 18 maggio 2007, e del sovrintendente Pinzone Sebastiano all'udienza del 19-12-2006, risulta provato che gli ufficiali di PG citati, cioè sia Pinzone che Giovanetti, si recarono nell'infermeria di Bolzaneto per farsi curare le ferite che avevano subito durante gli scontri di piazza, e qui l'imputato Toccafondi al termine della visita medica fece un referto sia per l'ispettore Giovanetti che per il sovrintendente Pinzoni. Inoltre dal processo verbale di arresto di Subri Arianna, Nencioli Nicola e fratelli Rossomando, che il tribunale ha acquisito, che nel relativo fascicoletto, arresto effettuato dalla questura di Gosse Genova del 20 luglio 2001, emerge che l'agente Guagnini Claudio dell'ufficio di gabinetto della questura di Bologna, che fu aggregato alla Digos di Genova, fu visitato nell'infermeria di Bolzaneto appena giunto al sesto reparto mobile, fu visitato proprio dall'imputato Toccafondi, che solertemente alla fine della visita refertò il pubblico ufficiale con giorni 5 di prognosi per contusione alla spalla destra e al collo. Quindi quando poi i pazienti erano appartenenti alla Polizia di Stato, non erano manifestanti, vi erano i moduli, immediatamente erano disponibili i moduli, supporti cartacei, e non c'era più situazione di emergenza, il referto si riusciva a fare con la massima semplicità. Quando si trattava invece dei manifestanti, ahimè, c'era l'emergenza, c'era la guerra, c'era lo tsunami e mancava la carta per mandare all'autorità giudiziaria. La più volte rilevata omogeneità dell'area sanitaria rispetto al comportamento della polizia penitenziaria in danno delle persone arrestate ha indotto l'ufficio ad aggiungere alla contestazione dell'omissione di referto anche la contestazione di favoreggiamento personale, perché omettendo il referto si veniva indirettamente con questa condotta implicitamente ad aiutare anche gli autori ignoti del reato a deludere le investigazioni dell'autorità sul punto. Faccio anche i falsi un attimo. Allora, ancora avevamo detto, ancora un'osservazione con riferimento all'unica contestazione che c'è nelle imputazioni al settore sanitario. Per quanto riguarda il falso, abbiamo un unico caso di falso, che è quello contestato al capo 116 alla dottoressa Chandra Sonia. Allora, innanzitutto, come diciamo premessa di impostazione metodologica, l'ufficio del pubblico ministero, come si evince anche dalla formulazione dell'articolo 323 rispetto a questo capo di imputazione specifico, si è limitato alla contestazione, alla valutazione della sussistenza di eventuale reato di falso del diario clinico nei casi in cui il medico pubblico ufficiale volontariamente trascurasse la documentazione o di un fatto che attestava personalmente o che avrebbe dovuto essere documentato, o metteva di riportare sul diario clinico una dichiarazione da lui ricevuta che avrebbe dovuto pure essere documentata. Negli altri casi, infatti, di incompletezza del diario clinico per inadempimento dei doveri del medico in rapporto alla completezza della visita medica, è stata contestata la violazione dell'articolo 323 del Codice Penale, laddove invece si è ritenuto che il diario clinico non fosse veridico e quindi fosse ideologicamente falso, anche in ipotesi di una visita medica completa, quando appunto vi fosse questo atteggiamento del pubblico ufficiale che volontariamente trascurasse la documentazione di un fatto attestato personalmente o la documentazione di una dichiarazione ricevuta dalla paziente al momento, da lui ricevuta dalla paziente al momento della visita, che pure avrebbe dovuto essere documentata. Abbiamo quindi seguito quello che è il criterio indicato dalla Cassazione per il discrimine tra l'articolo 323 e l'articolo 479. Ci limitiamo a ricordare che secondo la dottrina prevalente, anche la giurisprudenza della Suprema Corte, trattandosi di reati che hanno una diversa oggettività giuridica, è considerato possibile sicuramente il concorso tra i due reati, perché l'articolo 323 tutela il buon andamento della pubblica amministrazione, l'interesse pubblico, la correttezza dell'operato dei pubblici ufficiali, ciascuno nei rispettivi incarichi, mentre l'articolo 479 tutela la fede pubblica e quindi la correttezza nella documentazione di quanto il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza. Ci riportiamo quindi a quell'obbligo che esisteva per i medici dell'amministrazione penitenziaria nel caso di pazienti visitati che presentassero delle lesioni, che abbiamo illustrato prima, che era l'obbligo derivante da quelle due circolari riportate contenute nel documento 5.5, a cui il magistrato Sabella aveva richiamato i medici, cogenti per i medici, al cui rispetto il magistrato Sabella aveva richiamato con quella disposizione, evidenziando come il sanitario dell'istituto che nel corso della visita di primo ingresso accertasse che il detenuto presentava lesioni avesse l'obbligo di trascrivere l'esito obiettivo della visita effettuata, quanto a lui dichiarato dal soggetto visitato in merito alle circostanze della subita violenza degli autori della stessa e la propria valutazione sulla compatibilità delle lesioni con quanto dichiarato dal paziente con riferimento alle cause della stessa. Allora, diciamo, l'unico reato di falso è quello del capo 116, contestato alla dottoressa Chandra Sonia, che ha accusato di falso ideologico nella cartella clinica di Tangari Emanuela, per aver omesso di indicare l'infiammazione inguinale a lei riferita dalla paziente e da lei riscontrata durante la visita. Partiamo come sempre nelle imputazioni, diciamo specifiche, dalle dichiarazioni della parte offesa, che sono la base per la valutazione. La Tangari Emanuela, una ragazza giovane, arrestata sabato 21 luglio al campeggio di Via Maggio intorno alle 18 circa, risulta dai documenti del DAP immatricolata alle 3.45 di domenica 22 luglio, tradotta all'istituto di destinazione 9, 10 o 11, sempre secondo quella divergenza del un'ora, due ore circa, documento del DAP e documento dell'allora capitano Pelliccia sull'orario di effettiva traduzione. Tangari Emanuela ha deposto l'udienza del 15 maggio 2006, su questo punto ha dichiarato questo. Dice: le avevamo chiesto tutte, si intende dal contesto di andare in bagno, sono le pagine 63-64 della trascrizione. Lo avevamo chiesto tutte, solo che c'era una donna che ci diceva che non ci portava in bagno perché eravamo delle merde e non aveva tempo. Poi si sono decisi. Noi l'abbiamo chiesto a chi stava fuori che dovevamo andare in bagno. Disse che non aveva tempo di portarci in bagno, di portare quelle merde in bagno, disse. Più volte, perché dal pomeriggio, più volte si intende avevamo chiesto, perché dal pomeriggio che eravamo arrivate lì non avevamo avuto modo di andare in bagno. È successo che a me mi è scappata e l'ho fatta nella cella. Dopo un'oretta ci hanno portato in bagno. Pagine 63-64 della trascrizione. Poi venendo al punto dell'infermeria, questo era appunto l'antefatto che era necessario per poi sviluppare gli argomenti successivi. Cioè, mi hanno fatto levare gli orecchini. La parte dell'infermeria va dalle pagine 75-80 e poi 82 della trascrizione. Mi hanno fatto levare gli orecchini, poi tutti i braccialetti, le cose che portavo, le hanno gettate. Potevano essere 5 o 6, non li ho visti perché io avevo sempre la testa abbassata, sia uomini che donne, descrive tutte le persone che erano presenti nell'infermeria. C'era la dottoressa che aveva il camice bianco, poi mi ha fatto spogliare, mi hanno fatto spogliare nuda e un'altra persona, una donna, mi ha controllato tutti i vestiti. Erano passate 2 ore, si intende dal contesto, dall'inconveniente che c'era stato, diciamo, del bagno, erano bagnati. Mi ricordo che la persona che li controllava aveva una faccia come per dire che schifo, perché comunque erano bagnati. Poi comunque mi ha controllato pure le mutande, non mi hanno visitato, mi hanno fatto fare 2 flessioni. Ho scoperto di avere un'infezione a linguine, perché nel momento in cui mi sono spogliato ho visto comunque che le mutande erano sporche e ho notato lì di avere un'infezione, sì, degli arrossamenti. Alla domanda del PM se questo arrossamento fu riferito alla dottoressa, dice: mi ricordo che comunque le avevo detto, però lei non mi ha dato niente. Ricordo di averle detto che mi bruciava, se mi poteva dare qualche cosa, non lo so, una crema, qualsiasi cosa, e lei mi ha risposto di no. Poi le viene fatta la domanda se avesse riferito di essersi urinata addosso, e dice: sì, glielo avevo spiegato, solo che non mi ha dato niente lo stesso. Le avevo detto che siccome dovevo andare in bagno non mi avevano fatto andare, mi è scappata e quindi ero tutta bagnata, per quel motivo poi ho visto che lei comunque guardava i miei vestiti, rideva su questo fatto, rideva con una collega, io poi non ho chiesto più niente perché ho visto che loro non si interessavano. La pagina 75 a pagina 80 della trascrizione. La testa ha poi riferito che nel carcere di Vercelli un dottore uomo le diede una crema. E poi il passo alla pagina 82 delle trascrizioni. Alle domande che fa direttamente il tribunale circa la visibilità o meno dell'infiammazione e circa la distanza in cui si trovavano da lei le persone in camice, la testa riferisce, siamo a pagina 99 della trascrizione. L'infiammazione era un fatto esterno, sì, perché poi comunque avevo delle perdite pure. Ero arrossata, ricordo a linguine, avevo un arrossamento a linguine. E ancora, vicini, io comunque ero davanti in piedi a loro, sì, davanti a loro, 1 metro. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, l'istruttore ha provato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di falso ideologico in cartella clinica a lei scritta. Si può rilevare dal diario clinico che sullo stesso è annotato l'esistenza di un tatuaggio, mentre nulla è annotato invece circa l'infiammazione inguinale. La firmataria del diario clinico è l'imputata Chandra Sonia e del resto la testimone parla appunto di una dottoressa. Il diario clinico di Tangari Emanuela, in corrispondenza della visita nell'infermeria del sito di Bolzaneto, reca la data di domenica 22 luglio alle ore 9:20. L'imputata risulta presente in servizio, mi riporto al documento 5.3 che consente di ricostruire tutti gli orari, dalle ore 21 di venerdì 20 luglio alle ore circa di sabato 21 luglio e poi appunto per tutta la giornata di domenica 22 luglio sino alle 24 circa. La testimone Tangari, secondo l'ufficio del pubblico ministero, è sicuramente attendibile, sia per tutte le considerazioni già svolte in punto attendibilità delle parti offese, sulle tematiche generali di trattamento, tra cui ci sono anche proprio tutte le vessazioni attinenti ai bisogni fisiologici, sia per la precisione dimostrata e anche la lealtà processuale, perché la teste, ogni qualvolta non era sicura di qualche dato, lo ha detto con molta lealtà. L'istruttore ha provato come moltissime persone offese abbiano dichiarato di avere dovuto attendere ore prima di essere accompagnate in bagno, altre hanno dichiarato di avere visto delle tracce di urine nella cella, altri hanno visto anche delle persone urinarsi addosso, altri hanno riferito di essersi urinati addosso, oltre alla Tangari anche la De Florio Anna, che è stata ascoltata il 31 marzo 2006. Gli infermieri Poggio e Pratissoli poi, nella loro deposizione del 6 febbraio 2007, hanno ricordato di aver visto arrestati passare in infermeria con gli indumenti bagnati all'altezza dell'inguine. La testa ha ricordato come sua interlocutrice in infermeria due persone di sesso femminile con camice bianco, che però erano tra loro sempre vicine e colloquianti. Non ha saputo precisare chi delle due fosse ovviamente l'imputata Chandra. L'imputata Chandra però era sicuramente presente perché ha firmato intanto il diario clinico, si è accorta anche di un tatuaggio nella zona scapolare della paziente, quindi da questo si deduce che ha potuto vedere bene la ragazza anche nella parte posteriore. La Tangari ha ricordato di essere stata nuda, senza gli indumenti intimi, davanti alle donne e di avere fatto le flessioni. La donna poi la ragazza ha dichiarato con sicurezza che la donna col camice bianco rideva quando lei riferiva dell'inconveniente del bagno e che era vicina a lei a circa un metro di distanza. È stato proprio il tribunale che ha fatto la domanda in punto di stanza. Quindi, secondo l'ufficio del pubblico ministero, a nulla rileva che ci fossero due donne e che la ragazza non abbia saputo precisare a quale delle due avesse riferito i particolari di essersi urinata addosso e dell'infiammazione. È provato infatti che comunque tutte e due le donne erano vicine alla paziente, l'hanno potuta vedere bene, tanto che c'è una descrizione minuziosa persino del tatuaggio nel diario clinico, hanno riso alla vista dei vestiti bagnati di urina e al racconto della paziente. L'imputata Chandra quindi sicuramente c'era, secondo l'ufficio del pubblico ministero, ed aveva la testimone davanti a lei, quindi alla distanza di circa un metro. Venendo alla deposizione del consulente del pubblico ministero, che è stato sentito all'udienza del 27 febbraio, sul punto il dottor Caruso ha precisato che gli effetti di una qualunque infiammazione si possono obiettivizzare anche alcune ore dopo l'insorgenza. È stato chiesto al consulente quanto poteva essere il tempo di obiettivizzazione e il consulente ha parlato di un tempo a partire da un paio d'ore. Il fatto risulta avvenuto nella notte verso l'alba, mentre la visita, cioè l'inconveniente, mentre la visita risulta alle 9:20 del mattino. Quindi è riscontrato e credibile, secondo l'ufficio del pubblico ministero, quanto dice la testa sul fatto che già al momento della visita a Genova la stessa aveva i disturbi infiammatori e che gli stessi erano visibili, dato il tempo trascorso tra l'inconveniente e il momento della visita medica. Ed è significativo quanto a valenza probatoria, secondo l'ufficio del pubblico ministero, il riscontro alle dichiarazioni della testa costituita dalla successiva annotazione sulla cartella clinica del medico del carcere di Vercelli alle ore 13.30 dello stesso 22 luglio. Quindi sul diario clinico la successiva annotazione è quella 9.20-13.30. Il dottore di Vercelli dà atto della presenza di un disturbo proprio della natura indicata dalla ragazza e somministra un rimedio proprio del tipo richiesto già a Genova dall'interessata, cioè la Zolmend, che ci ha detto il dottor Caruso, una crema antinfiammatoria e lenitiva. Il firmatario del diario clinico di Vercelli è il dottor Lacava Cosimo, il quale è anche stato sentito al dibattimento su richiesta della difesa, è stato ascoltato all'udienza del 15 maggio 2007. Il dottor Lacava ha confermato la diagnosi di infiammazione all'inguine di tipo micotico, ascrivibile a una mancanza di pulizia e con esigenza di trattamento. Vi è quindi l'attestazione, secondo l'ufficio del pubblico ministero, di un evidente nesso causale, con l'impossibilità della persona offesa di potersi pulire, di potersi asciugare, mettere degli indumenti asciutti dopo essersi urinata addosso e la sua costrizione a tenere indosso gli indumenti bagnati. La Tangari riferisce poi in maniera sicura queste circostanze nella sua deposizione: di avere detto alla dottoressa dell'inconveniente del bagno, quindi che gli era successo di urinarsi addosso perché non l'avevano accompagnata in tempo utile, di aver fatto presente che i suoi indumenti erano bagnati, che lei si trovava vicino alla dottoressa, ha detto che i disturbi avevano una rilevanza esterna, ha usato proprio questo termine, che quindi i disturbi erano visibili esterni, ha precisato un particolare importante, che aveva anche delle perdite intime, e che quando riferì tutto ciò, che le stesse erano visibili negli indumenti intimi, perché ha fatto anche quel commento circa, ha reso una dichiarazione circa un commento sgradevole che fu svolto in riferimento ai suoi indumenti intimi, ha precisato che quando riferì tutto questo alla dottoressa, la stessa si mise a ridere con l'altra donna in camice. Questo comportamento prova, secondo l'ufficio del pubblico ministero, anche il dolo dell'imputata, perché se l'imputata fosse stata davvero in buona fede e la circostanza, secondo l'ufficio del PM, è smentita dalla risata e dalla disumanità dimostrata, avrebbe comunque dato atto nel diario clinico, dove addirittura ha annotato un tatuaggio, di quanto riferitolo dalla paziente circa le conseguenze dell'inconveniente occorso e anche della sua valutazione medica relativa. Avrebbe potuto scrivere: riferisce prurito inguinale, la ragazza ha detto mi bruciava, riferisce bruciore non rilevabile, poteva scrivere, oppure da ritenere che si ritiene non trattabile, o riferisce un bruciore che non si evidenzia. Nulla di tutto questo è stato riportato. Secondo l'ufficio del pubblico ministero sussiste anche un movente chiaro alla condotta dell'imputata. Riportare infatti quanto le aveva riferito Tangari avrebbe significato per l'imputata dover dare atto che agli arrestati era di fatto impedito di andare in bagno e che a una ragazza, che tra l'altro era molto giovane, che era in stato di grave disagio, come si evince dall'istruttoria dibattimentale, era stata di fatto impedita di andare in bagno, era stata costretta a urinarsi addosso e non era stato neanche consentito di potersi pulire. Questo comportamento è prova chiara non soltanto del dolo generico, ma anche del dolo intenzionale richiesto dall'articolo 323. Sembra veramente grave all'ufficio del pubblico ministero il comportamento di un medico che, sollecitato da una paziente di fronte a un evento di questo tipo, non solo non provi a recare sollievo rispetto a una richiesta che veniva fatta dalla paziente circa appunto qualche cosa, una crema per poter calmare i bruciori, non solo, ma che non si sia neanche premurato di segnalare, se non interessarsi in prima persona come avrebbe potuto e dovuto fare essendo un medico, ci si richiama alla funzione imprescindibile e autonoma del medico, ma che non si sia neppure interessata di segnalare al proprio dirigente sanitario, al coordinatore, che si verificavano questi casi nella caserma di Bolzaneto, che dalle persone erano costrette a urinarsi addosso. Non solo, non si arreca sollievo, non si fa nulla per impedire o per segnalare quello che era successo. La persona dice la testa e anche riso, non curandosi in alcun modo della richiesta di aiuto del paziente. Al contrario, non si può non evidenziare la differenza del comportamento del medico di Vercelli, che ha dato persino atto del fatto che la ragazza tremava, riferiva dei brividi, tanto che ha provveduto anche a rilevare la temperatura, anche se questa non aveva alcun significato patologico, perché risulta dal diario clinico di Vercelli che la temperatura era 36,5, quindi non aveva nessun significato. significato patologico. Ciò nonostante il medico lo scrive che l'ha misurata, scrive che la paziente aveva dei brividi e segna anche la misurazione della temperatura. Quindi secondo l'ufficio del pubblico ministero, il comportamento dell'imputata Chandra in questa situazione è una delle espressioni di quella grave volontaria omologazione del personale sanitario al comportamento delle forze dell'ordine in Bolzaneto. Si ritiene quindi che sia sufficientemente provata la responsabilità dell'imputata e se ne chiede l'affermazione. Lascio la parola alla collega per la trattazione di tutti i singoli reati contestati ai medici.